Ok, grazie Gino, grazie per le preghiere. Do un buongiorno a tutti i fratelli, a tutte le sorelle, anche mando un grande abbraccio purtroppo virtuale. E, le riflessioni che il Signore mi ha messo sul cuore, devo dire, con queste riflessioni ha parlato molto al mio cuore. L'obiettivo sarà quello di portare sia me stesso che ognuno di noi all'adorazione. E devo dire che già con lo studio che è stato portato giovedì mi è stata schienata un po' alla strada, perché è stato parlato delle sofferenze di Gesù, è stato accennato qualcosa, è stato accennato anche del silenzio di Gesù. Il titolo che ho voluto dare a queste riflessioni è proprio Un silenzio pieno d'amore. Devo dire che molte volte, sia io, magari noi, nella nostra vita ci siamo trovati davanti a certe situazioni dove siamo stati accusati, dove magari addirittura abbiamo ricevuto un calcio, qualcuno ci ha insultato, o addirittura magari qualcuno ci ha bestemmiato in faccia o appunto ci ha maltrattato. E la mia domanda è come ho reagito, come abbiamo reagito davanti a situazioni così veramente, veramente brutte. Avevamo ragione magari e come ci siamo comportati? L'obiettivo di queste riflessioni è ho notato tre situazioni dove il Signor Gesù, dal momento dell'arresto al momento della croce, è dovuto rimanere in silenzio, o meglio, ha scelto di rimanere in silenzio. E, il passo principale su cui ci baseremo questa mattina è in Isaia, al capitolo 53. Sappiamo che questo capitolo 53 di Isaia ci parla di ciò che il Signore Gesù ha passato, ci parla di quello che il Signore Gesù ha subito. Ad esempio, il versetto 5 dice che è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, che il castigo, che la colpa che era su di noi l'ha presa il Signore Gesù. Come dicevo, il versetto 7 sarà la base, sarà il perno principale di queste riflessioni. Voglio leggerlo insieme a voi e dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Per ben due volte, come possiamo notare, c'è scritto che il Signor Gesù non ha aperto la bocca, egli non aprì la bocca. E questo versetto va a sintetizzare un po' quello che il Signor Gesù ha passato dal momento dell'arresto fino alla morte di croce, parla di un maltrattamento, parla che si è lasciato umiliare. Quando, come dicevo nell'introduzione, quando veniamo maltrattati, o meglio, quando veniamo addirittura accusati per qualcosa, come reagiamo? Cosa facciamo? Qui ci dice che il Signor Gesù è rimasto in silenzio, il Signor Gesù non ha aperto la bocca. Come dicevo, andremo a vedere tre situazioni dove il Signor Gesù ha scelto di rimanere in silenzio. E dopo il termine maltrattato, il versetto 7 dice che si è lasciato umiliare. È un aspetto molto importante per la vita di noi credenti, ma allo stesso tempo di chi non ha ancora creduto, ma sta iniziando a leggere la parola di Dio o appunto sta ascoltando la parola di Dio. Nessuna creatura ha imposto al creatore di umiliarsi, ma c'è scritto si lasciò umiliare. Il creatore ha deciso di umiliarsi. L'ha fatto per me, l'ha fatto per te, l'ha fatto per ognuno di noi. Il primo aspetto che andremo a vedere, dove il Signor Gesù ha deciso di rimanere in silenzio, è davanti alle autorità. Voglio andare a leggere con voi in Matteo, al capitolo 26. Per completezza vorrei leggere dal versetto 59. E dice: i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire. Fermiamoci un attimino in questo versetto 59. Dice: i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù. Che colpa aveva il Signor Gesù? Qua la Bibbia è molto chiara, dice qualche falsa testimonianza. Quando qualcuno dice una falsa testimonianza contro di noi, come reagiamo? Cosa facciamo? Cosa ha fatto il Signor Gesù? E lo leggiamo. Versetto Versetto 60 dice che non hanno trovato nessuna colpa, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Entrambi nei quattro Vangeli viene ripetuto che venivano cercati dei falsi testimoni, ma le testimonianze non erano concorde fra di loro. Versetto 61 dice: finalmente se ne fecero avanti due, che dissero: costui ha detto, io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Vediamo che Gesù continuamente viene sottoposto a degli interrogatori, possiamo dire delle provocazioni, ma umanamente parlando, uno può dire: ma scusa, signor Gesù, facendo così, avendo questo atteggiamento, vuole passare dalla parte del torto? Continua a dire che Gesù taceva. Andiamo nel capitolo 27, vediamo che Gesù si trova davanti a un'altra autorità ed è Pilato. Al versetto 11 dice: Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò. Ancora qui, un'altra domanda: sei tu il re dei giudei? Gesù gli disse: tu lo dici. Accusato dai capi dei sacerdoti, dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: non senti queste cose, quante cose testimoniano contro di te? Ma egli non rispose neppure una parola e il governatore se ne meravigliava molto. Anche io sinceramente mi meraviglierei molto se una persona sta in silenzio, viene accusata, sta in silenzio e continua. Qua il sommo sacerdote fa le domande, il signor Gesù tace. Pilato fa delle domande, il signor Gesù tace. Vediamo questo silenzio costante che viene riportato al versetto 7 di Isaia, capitolo 53. Il Signor Gesù non ha aperto la bocca. In questo versetto 53, in questo capitolo 53, versetto 7, viene parlato di un agnello, di una pecora, e uno può dire: sì, è un esempio che viene fatto, un paragone che viene fatto, che il Signore Gesù comunque davanti alle sofferenze non ha aperto la bocca. Così come una pecora, un agnello, quando va al mattatoio non apre la bocca. Ma qual è qua il significato? Il Signore Gesù sapeva cosa andava incontro. Le pecore, gli animali non sanno cosa andavano incontro. Vediamo che il Signore Gesù sapeva dove stava andando, sapeva cosa stava facendo, ma per 2 volte c'è scritto: Signor Gesù è rimasto in silenzio. Torniamo ancora in Isaia, capitolo 53, versetto 7. La prima parola che dice qual è? Dice: maltrattato. Questo è il secondo aspetto, o la seconda situazione, dove il Signor Gesù ha scelto di rimanere in silenzio. Il termine maltrattato, come dicevo prima, può essere, secondo, diciamo, il dizionario di lingua italiana, vuol dire una persona che comunque più volte magari viene menata, magari viene dato uno schiaffo, ma maltrattare vuol dire anche ingiuriare, insultare. Vuol dire anche un comportamento verso un'altra persona una persona continua appunto a maltrattare un'altra persona, a malmenare un'altra persona. Ma cosa vuol dire, secondo la scrittura, questo termine maltrattato? Cosa vuol dire nei confronti del Signore Gesù essere maltrattato? E non c'è dizionario migliore se non la Bibbia. Questo termine maltrattato ce lo spiega molto bene il capitolo 52, Isaia, e leggiamo dal versetto 13 al 14, che dice: ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Versetto 14: come molti vedendolo sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante, al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Questo versetto 14 mi mette un po' i brividi, mi fa pensare a quello che ha passato il Signore Gesù. Sì, nei Vangeli viene parlato che è stato flagellato, viene parlato che è stato schernito. Ma questo versetto 14 dice: sono rimasti sbigottiti. Il termine rimanere sbigottiti vuol dire essere turbato, vuol dire essere sorpreso, vuol dire essere meravigliato. Però qui il senso negativo. Tanto era disfatto il suo sembiante. Uno può dire, vabbè, magari aveva il viso sporco di sangue, magari ha subito i pugni, gli schiaffi. No, qua c'è scritto, non sembrava nemmeno più un uomo. Questo versetto 14, come dicevo, veramente mi ha scosso il cuore. Questo versetto 14 mi ha portato a riflettere. Ma cosa hanno fatto al Signor Gesù? Cosa è stato fatto al Signor Gesù? Non so in quanti di voi avete visto il film La Passione di Cristo. In questo film non sto qui ad analizzare il film, ma parla appunto di quello che il Signor Gesù ha passato dal momento dell'arresto fino alla croce. E dopo che questo film è uscito, proprio gli ebrei hanno molto criticato questo film. Perché? Perché hanno detto: non siamo stati noi a fare questo a Gesù. E invece la parola di Dio dice che Gesù ha preso i peccati di tutto il mondo, ha preso il mio peccato, ha preso il tuo peccato, è stata la mia maldicenza, le mie bugie, sono stati peccati, è stato tutto il mio orgoglio, la mia superbia a ridurre il Signor Gesù in questo modo. Sono stati gli ebrei, sono stati i romani, sono stato io, siamo stati noi. E ancora voglio rileggere. Tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Uno può dire, mamma mia, poverina questa persona, quante ne ha subite, cosa gli è stato fatto? Ma chi era questa persona? Era allo stesso tempo Dio, allo stesso uomo. Aveva le mie mani, aveva la mia carne, aveva la mia stessa struttura fisica, la nostra stessa struttura fisica, quando gli veniva fatto male, come quando fanno male a ognuno di noi. Il versetto 15 dice: così molte saranno le nazioni. Sto leggendo sempre al capitolo 52 di Isaia, versetto 15: così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro, ma è stato narrato. Apprenderanno quello che non avevano udito. La situazione si è ribaltata. Dice: i re davanti a lui chiuderanno la bocca. Nel primo aspetto abbiamo visto che Gesù ha scelto di rimanere in silenzio davanti alle autorità. Qua i re hanno chiuso la bocca davanti al Signore Gesù. E qua sta parlando della gloria del Signore Gesù. Come dice nel Salmo 24, dice: chi è questo re di gloria? È il Signore Gesù Cristo, questo re di gloria. Voglio andare a spiegare, ad analizzare molto meglio il versetto 14 di Isaia. Abbiamo detto che il Signore Gesù non si riconosceva più da quello appunto che gli era stato fatto. E andiamo in Matteo al capitolo 26. Al capitolo 26 di Matteo, al versetto 67. E dice: allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e gli altri lo schiaffeggiarono. C'è questo verbo, sputarono, è un verbo plurale. Cosa fa capire? Che non è stata una persona a sputare in viso al Signor Gesù, sono state più persone a sputare in viso al Signor Gesù. È un atto veramente di ribrezzo che quando chi commette l'azione di sputare fa capire all'altra persona che lo subisce, proprio il disprezzo, l'umiliazione. È brutta immagine, ma proviamo a pensare proprio la saliva, la bocca, quando noi andiamo a sputare qualcosa, è qualcosa che in bocca abbiamo in eccesso. Qua era proprio per far capire a Gesù il disprezzo che avevano di lui. E dice: gli diedero dei pugni e lo schiaffeggiarono. Come abbiamo letto prima, che il viso, il corpo del Signore Gesù non si riconosceva più. Questi pugni erano forti allora, questi schiaffi erano forti, ma egli rimase in silenzio. Il Signore Gesù non ha voluto aprire la bocca, non ha aperto la bocca il Signore Gesù davanti a tutto questo. Cosa succede ancora al Signor Gesù? L'hanno sputato, lo schernivano, c'è scritto il versetto 68, lo leggo io, dice: o Cristo profeta, indovina chi ti ha percosso? Lo prendevano in giro. In un altro libro dei Vangeli viene scritto che gli bendarono la faccia e continuavano a colpirlo, continuavano a tirargli dei pugni. Vediamo ancora questo significato di maltrattamento. Andiamo in Giovanni, al capitolo 19. Dal versetto 1 al versetto 3. Qua dice: allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e s'accostavano a lui, dicevano: salve re dei giudei, e lo schiaffeggiavano. Vediamo che è un continuo prendere in giro il Signor Gesù, è un continuo insultare il Signor Gesù, è un continuo schiaffeggiare il Signor Gesù. A noi dopo magari viene tirato uno schiaffo, siamo in silenzio, viene tirato un altro schiaffo, siamo in silenzio, ma appena arriva un altro schiaffo reagiamo. Il Signor Gesù è rimasto in silenzio. Ma al versetto 1 dice che il Signor Gesù l'hanno flagellato, è stato flagellato. Cosa vuol dire essere flagellato? Ai tempi dei Romani, la flagellazione era, possiamo dire, l'ultimo atto prima che una persona venisse giustiziata. E quando a chi i romani flagellavano? I cittadini romani non potevano essere flagellati. Perché non potevano essere flagellati? Perché la flagellazione è praticamente una pratica che fa capire alla persona che lo subisce proprio tutto il disonore, tutta l'umiliazione. Vediamo proprio cosa il Signore Gesù ha subito. Abbiamo letto che è stato sputato, un atto disonorevole, un atto infame. Vediamo che è stato flagellato più volte. Il Signore Gesù è stato anche schiaffeggiato. Ma la flagellazione veniva applicata proprio per far capire tutto il disonore, tutta l'umiliazione verso la persona che lo subiva. E ora mi sono chiesto: Signore Gesù, ma come hai fatto a subire tutto questo? Signor Gesù, perché sei rimasto in silenzio davanti a tutto questo? Umanamente parlando, il Signor Gesù aveva mille motivi, mille ragioni per dire la sua. Abbiamo visto che il Signor Gesù è rimasto in silenzio davanti alle autorità, il Signor Gesù è rimasto in silenzio davanti a questo maltrattamento. E dice il versetto 2 di Giovanni, al capitolo 19, che gli è stata intrecciata una corona di spine. La corona di spine sappiamo che gliela misero in testa e sappiamo che la cute è una parte molto sensibile della testa. Quando magari ci entra una spina nella mano, ci fa male, ci dà fastidio. Proviamo a pensare tante spine conficcate nella testa del Signor Gesù. Non oso immaginare il dolore, non oso immaginare cosa stava passando il Signor Gesù dopo tutto quello che già aveva passato. Ma il Signor Gesù aveva una corona di spine sulla sua testa, ma aveva gli occhi pieni d'amore verso me, verso te. Quella corona di spine non gliel'hanno messa solo i soldati romani, e come voglio ripetere ancora, sono state le mie bugie, è stata la mia superbia, è stato il nostro peccato che il Signor Gesù ha preso su di sé. E ancora una volta, versetto 3 dice che lo presero in giro e dicevano: salve re dei giudei, e lo schiaffeggiavano. Vediamo che è un continuo trattare il Signor Gesù in questo modo. Voglio vedere un terzo e ultimo aspetto in cui il Signor Gesù è rimasto in silenzio. Quando Gesù è rimasto in silenzio? Gesù è rimasto in silenzio ancora una volta sulla croce. Il Signor Gesù è andato sulla croce perché a noi non è bastata la flagellazione, non è bastato schernire il Signor Gesù, ma abbiamo urlato crocifiggilo, abbiamo urlato che volevamo Barabba. Abbiamo urlato: crocifiggi il Signore Gesù. Il nostro peccato gridava di crocifiggere il Signore Gesù. Perché? Perché non bastava tutto questo. Il Signore Gesù ha scelto di andare fino alla croce. Questo aspetto lo vediamo molto bene in Filippesi al capitolo 2, lo voglio leggere io molto velocemente, che dice: il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Qua dice che Gesù, pur essendo in forma di Dio, non ha considerato essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma come abbiamo letto in Isaia 53, ha svuotato se stesso. Il Signore Gesù si è voluto umiliare, è diventato un servo, è diventato simile agli uomini, ha umiliato se stesso e si è fatto ubbidiente fino alla morte di croce. Stiamo parlando di Dio, stiamo parlando di Dio che si è fatto carne per me, per te, si è fatto servo. Come è stato ricordato giovedì, il Signor Gesù aveva un cuore umile, il Signor Gesù era mansueto, il Signor Gesù si è umiliato per me e per te. Anche alla morte di croce è rimasto in silenzio. Andiamo in Matteo e andiamo a vedere l'ultimo aspetto in cui il Signor Gesù appunto è rimasto in silenzio. Matteo al capitolo 27. Dal versetto 39 leggiamo, e dice: e quelli che passavano di là, qua Gesù è già stato crocifisso, e quelli che passavano di là lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri, non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce, e noi crederemo in lui. Se confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce. Poiché ha detto: sono figlio di Dio, e nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Il Signore Gesù aveva in mente proprio di essere ubbidiente fino alla morte di croce. Anche sulla croce il Signore Gesù ha scelto di rimanere in silenzio. Abbiamo letto che continuavano a insultarlo, continuavano a scuotere il capo, facevano così con la testa per prenderlo in giro, per dire: ma questo cosa sta dicendo? Bestemmiavano davanti al Signore Gesù. Ma il Signore Gesù ancora è rimasto in silenzio. Dice che nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Anche 2 ladroni che stavano per morire, anche loro insultavano il Signor Gesù, anche loro continuavano. Ma come ho detto all'inizio, il Signore Gesù ha adottato un silenzio pieno d'amore. E al versetto 50, sempre del capitolo 27 di Matteo, c'è scritto: e Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono. Abbiamo letto che il Signore Gesù in questo momento ha reso lo spirito, il Creatore è in silenzio, la creatura, la creazione si sta ribellando. C'è scritto che c'è stato un gran terremoto, le rocce iniziano a schiantarsi, il Creatore è rimasto in silenzio, la creazione si sta ribellando. Abbiamo visto come il Signor Gesù è rimasto in silenzio davanti a delle autorità, ma abbiamo letto che i re chiuderanno la bocca davanti a lui. Abbiamo visto un secondo aspetto, che questo termine maltrattato, cosa ha subito il Signor Gesù ed è rimasto in silenzio. Abbiamo visto che pure sulla croce il Signor Gesù è rimasto in silenzio. E tirando un po' alle conclusioni di quello che il Signore ci ha voluto dire questa mattina, possiamo dire: e io cosa sto facendo? Possiamo dire: Signor Gesù, tu sei rimasto in silenzio perché sei stato ubbidiente al Padre, sei rimasto in silenzio perché mentre soffrivi avevi gli occhi pieni d'amore per me, per te, per ognuno di noi. Il terzo aspetto è che il Signor Gesù è rimasto in silenzio per fare in modo che io, che tu, questa mattina possiamo adorarlo, che questa mattina possiamo ringraziarlo per quello che ha fatto per lui. Non possiamo rimanere in silenzio davanti a quello che il Signor Gesù ha fatto per ognuno di noi. Il Signore Gesù è rimasto in silenzio, aveva 1.000 motivi, 1.000 ragioni per dire le cose come stavano realmente, ma ora noi possiamo, abbiamo la possibilità di adorarlo, abbiamo 1.000 motivi, 1.000 ragioni per adorare il suo santo nome. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Amen.